Una chiave di lettura. Mentre facciamo visita ai cimiteri, ricordiamoci che lì nelle tombe riposano solo le spoglie mortali dei nostri cari in attesa della risurrezione finale. Le loro anime, come dice la scrittura, già sono nelle mani di Dio. Pertanto il modo più proprio ed efficace di onorarli è pregare per loro, offrendo atti di fede, di speranza e di carità. Sono parole pronunciate da Papa Benedetto XVI domenica scorsa all'Angelus, occasione durante la quale Benedetto XVI appunto ricordato la festa di tutti i santi che si celebrava domenica e la commemorazione dei fedeli defunti che si celebrava ieri. Poi, ieri in serata, il Papa è sceso come tradizione nelle grotte vaticane per un momento di preghiera in suffragio dei pontefici defunti. Cosa significa pregare per i nostri defunti? Cosa significa preghiera in suffragio? Ne parliamo quest'oggi salutando e ringraziando il nostro ospite in studio per questa chiave di lettura, Don Pierluigi Plata, autore del volume Pensieri durante un funerale, domande che interpellano la fede, editrice Ancora. Don Pierluigi, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Io ricordo che Don Pierluigi Plata è cappellano militare e direttore spirituale del Seminario Maggiore dell'Ordinariato Militare in Italia. Dunque, il suo volumetto è proprio articolato secondo alcune delle domande più frequenti che riguardano proprio questo tema così scomodo, così difficile da affrontare, no? Il tema escatologico. Vorrei chiedere proprio questo, Don Pierluigi: perché secondo lei è così difficile affrontare questo tema anche quando si fa predicazione, quando si fa pastorale?
È un tema scomodo perché rimane ancora un tabù oggi. Tanto è vero che negli ultimi anni si è occultata la morte e non se ne vuole parlare. Da parte anche da noi sacerdoti si cerca di sorvolare su questo tema perché non trae più l'attenzione della gente.
Ed è un tema che molte volte si concretizza in una domanda immediata. Perché preghiamo per i nostri defunti?
Ecco, questo è importantissimo e forse è l'aggancio da cui dovremmo partire noi come sacerdoti con la catechesi e stare vicino anche a coloro che credono nella Chiesa, credono nella risurrezione, credono nella comunione dei santi. Allora, noi dobbiamo pregare per tutti i nostri defunti perché facciamo un atto di amore. Tanto è vero che noi possiamo ancora aiutare i nostri defunti qua in terra, forse ancora di più di quando erano vicino a noi, perché una preghiera, un atto di suffragio, applicare a loro l'indulgenza particolare o plenaria, fare celebrare delle messe in suffragio è un grande atto di carità per loro. E precisiamo anche che pregare per i defunti non è vano, perché io non so che vita ha vissuto intimamente il defunto con Dio, perciò non posso sapere se è stato escluso dalla partecipazione divina, cioè purtroppo ha scelto di lui l'inferno, oppure se si trova nello stato di purificazione al purgatorio o già nella gloria celeste. Ecco perché serve pregare, perché io devo sempre pensare che lui abbia scelto Dio.
Ecco, una domanda che si collega a questa e che sorge spesso spontanea nei pensieri, come scrive lei, Don Pierluigi, che si fanno in un'occasione così triste come un funerale, è: avrei voluto fare di più per lui, ora è proprio troppo tardi. Ma è davvero troppo tardi?
Non è troppo tardi, perché la Chiesa, grazie alla comunione dei santi, come abbiamo richiamato prima, detto domenica all'Angelus il Papa, noi possiamo avere una possibilità di fare ancora per loro. Certo, dobbiamo ravvederci, nello stesso tempo deve essere un monito, un'esortazione per fare di più alle persone che stanno vicine, già che sono con noi, vivono con noi, quelli che condividono tutta l'esistenza, i nostri affetti, le nostre croci, le nostre tribolazioni. Ma nonostante una persona ci abbia lasciato magari prematuramente, possiamo continuare ancora a pregare per loro, a far celebrare, come abbiamo detto prima, l'Eucarestia in loro suffragio. Ecco
questa,
perché non è troppo tardi.
Questa sarebbe la preghiera in suffragio.
Sì.
Concretamente, come aiutiamo questi nostri cari defunti?
Li aiutiamo perché quando uno conclude la vita terrena, non può più avere meriti davanti a Dio. I meriti li possiamo acquisire solo intanto che siamo sulla terra. Ma grazie alla comunione dei santi, noi possiamo far sì che la nostra preghiera sia di merito a loro. Questo grazie a cosa? Grazie all'unione del battesimo. Perché grazie al battesimo tutti siamo uniti in Cristo. Sia, come si diceva una volta, una terminologia un po' passata, obsoleta, ma ancora valida, sia nella Chiesa pellegrinante, ancora qua sulla terra, sia nella Chiesa purgante, sia nella Chiesa celeste. Ecco perché possiamo ancora fare molto e dobbiamo fare molto per i defunti.
Siamo con Don Pierluigi Plata, cappellano militare, direttore spirituale del Seminario Maggiore dell'Ordinariato Militare in Italia, che ha scritto proprio un volume su queste riflessioni, su queste domande che insorgono proprio nei giorni della commemorazione dei defunti, in occasione di un funerale di una persona cara. Il Papa, come ricordava lei, Don Pierluigi, domenica ha toccato un tema che si collega a questo, che è quello della comunione dei santi. Cari amici, quanto è bella e consolante la comunione dei santi, ha detto il Papa, è una realtà che infonde una dimensione diversa a tutta la nostra vita. Non siamo mai soli. Ecco, cosa possiamo dire ancora per capire cos'è questa comunione dei santi?
C'è questa unità a cui accennavo prima del momento del battesimo. Nel momento del battesimo noi siamo uniti a Cristo e il battesimo, anche se viene rinnegato, non viene mai tolta questa unione, questa unità con Cristo. Con ciò, come ha accennato ancora il Papa, sia che viviamo, citando San Paolo, sia che moriamo, siamo sempre uniti a Cristo. E questa unione è data al di là del tempo, al di là dello spazio. Perché rimane sempre questa comunione. Se io sono stato unito a Cristo nel battesimo, se poi ancora di più ho cercato di inserirmi sempre più in Cristo all'interno della Chiesa, accostandomi ai sacramenti, con una condotta di vita morale secondo i comandamenti, secondo la Chiesa, ancora di più sono unito a Cristo e rimarrò per sempre. Infatti, diciamolo, qual è la beatitudine? È quella di stare con Cristo. Già un'anticipazione qua, una unione, se serve eventualmente la purificazione dai nostri residui e dei peccati, cioè quello che non abbiamo scontato qui, e una comunione anche con chi cerca continuamente di entrare ancora più in comunione qua sulla terra.
Don Pierluigi, c'è un ultimo tema molto difficile che ha interrogato per secoli filosofi e anche teologi. E lei, in questo volumetto, che ovviamente ha uno scopo divulgativo, sì, di rendere conosciute le norme del Catechismo della Chiesa Cattolica che riguardano questi temi in particolare, si interroga anche su cosa si intende con anima del defunto.
Importantissimo questo, importantissimo, perché quando noi partecipiamo a una liturgia funebre oppure in suffragio, una messa di suffragio per i nostri defunti, sentiamo sempre il sacerdote che dice: preghiamo per l'anima della nostra sorella, del nostro fratello, e gli si dice il nome. Ma quest'anima qui non si deve vedere nell'antropologia cristiana come qualcosa distaccato dal corpo. Si deve vedere come una unità, un io, come ha ben definito nel 79 la Congregazione della Dottrina della Fede. C'è un io sussistente che continua ad esistere. Con ciò non deve venire in mente una visione dualistica dell'uomo, il corpo da una parte e l'anima dall'altra. C'è un io sussistente che per tradizione la Chiesa ha sempre chiamato e continua a chiamare anima, ma nel nostro immaginario non deve dar adito a questo dualismo antropologico, diciamo platonico. Perché? Perché altrimenti viene a svalutare il corpo. Il corpo verrebbe svalutato, diventerebbe appunto una carcassa, un involucro di cui uno un momento ce lo spoglia. Ma questo è assolutamente non cristiano.
E soprattutto non capiremo perché c'è anche la risurrezione dei corpi a un certo punto.
Esatto, sì. Esatto, non è che ci sia una congiunzione, sì, ci sarà un cambiamento come il corpo di Cristo che è stato trasfigurato, che i discepoli non riconoscevano, però non è un'anima separata da questo corpo. è l'io sussistente, ripeto, come ha definito la congregazione della dottrina della fede, che continua ad esistere, cioè l'io. Altrimenti c'è il rischio di cadere in quello che purtroppo anche tanti cristiani confondono, di cadere nella dottrina della reincarnazione o della metempsicosi, pensando anima staccata dal corpo, che è condannata dalla Chiesa, dal Magistero della Chiesa, questo.
E perdoni l'osservazione banale, non certo di grande profondità teologica, ma proprio l'importanza che il corpo ha nella teologia cristiana lo dimostra l'incarnazione stessa.
L'incarnazione
no, di Dio.
Stessa, poi non avrebbero neanche senso tutte le regole, diciamo, morali che uno deve avere nel corpo. Cioè la dottrina della Chiesa sennò verrebbe in contraddizione con se stessa. Da una parte dice attenzione che col corpo, che è tempio, come dice San Paolo ancora, tempio dello spirito, tempio dell'anima, e bisogna comportarsi in un certo modo, perché gli atti fatti con corpo riflettono sull'anima. E poi alla fine andrebbe a finire tutto, che il corpo allora non serviva a nulla. Il corpo allora ha un valore forte.
Grazie davvero a Don Pierluigi Plata, cappellano militare, ricordo dirige il padre spirituale del seminario maggiore dell'ordinariato militare in Italia, ci ha riassunto alcuni dei temi di questo libro che ha appena pubblicato, Pensieri durante un funerale, domande che interpellano la fede, editrice Ancora. Don Pierluigi, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.